Buonasera a tutte e a tutti. Stiamo cercando delle immagini riguardanti i segni del potere religioso cristiano-cattolico, cioè il pallio, ma soprattutto il triregno, e che poi utilizzeremo nel corso della conversazione. Allora, questa sera noi dobbiamo affrontare un argomento specifico, che è la religione civile e il ruolo politico giocato da essa nella storia dell'Oriente, nella storia dell'Occidente. E dobbiamo partire, per quanto riguarda questo tema che coinvolge il cristianesimo, dal riconoscimento ufficiale che questa nuova religione nell'antichità ebbe dopo un periodo di estraneità, di persecuzione, di illiceità giuridica. Nel primo secolo dell'impero il cristianesimo si espande dal vicino Oriente nella capitale dell'impero. Nasce in Giudea, nella Palestina. Il termine Palestina ha sempre espresso l'aspetto territoriale e geografico della regione, con particolare riferimento agli antichi abitanti, i Filistei, Filistim, e poi è diventata la terra promessa agli ebrei con la conquista da parte del popolo ebraico e la suddivisione nelle regioni classiche della Galilea al nord, della Samaria al centro, della Giudea al sud e nell'estremo sud, nel deserto del Negev, che confina col Sinai. E questa è ancora la regione che occupa oggi, dalla sua fondazione, lo Stato di Israele. Il cristianesimo nasce in questo contesto, si trasferisce ben presto in Siria, nella metropoli del vicino Oriente, dopo Alessandria era Antiochia. Pietro, il pescatore di Galilea, designato dal fondatore della nuova religione capo della comunità degli inviati, dei messi, degli apostoli, la parola significa messo, inviato, e guiderà la comunità ad Antiochia. Quando si va in Turchia, si fa un viaggio in Siria, si va ad Antiochia per visitare quella che è stata una delle sedi più antiche della comunità cristiana, la chiesa, che è situata in una specie di grotta, perché è in periferia dell'attuale città. Molti di voi la conoscono, lo sanno, e ci sono stati. Da lì Pietro si trasferisce a Roma, nella capitale dell'impero. Fu una scelta strategica scegliere la capitale dell'impero da cui bandire il messaggio del profeta di Nazareth, che per i suoi seguaci, cioè per i credenti in lui, era il Messia. Il Messia fattosi uomo, entrato nel tempo e nello spazio. Già negli anni 50, sotto Claudio, i cristiani vengono scoperti, perché arrivando a Roma, la prima cosa che fanno i cristiani quando arrivano in una città dell'impero, soprattutto partendo dal vicino Oriente, cioè nelle città come può essere Efeso, può essere Antiochia, può essere Alessandria, può essere Apamea, può essere Atene, quando arrivano gli ebrei, la prima cosa che fanno, vanno nella sinagoga, vanno a trovare gli ebrei e entrano in sinagoga, partecipano alle sinassi sinagogali, alle liturgie del sabato e, terminata la liturgia sinagogale, annunciano che Gesù di Nazaret è il Messia. Quando arrivano a Roma, ripetono, se poi gli ebrei accettano, bene, se non accettano, e 99,9% la comunità ebraica rifiuta, escono dalla sinagoga e vanno nell'agorà, il corrispettivo nel vicino oriente dell'impero del foro nell'occidente. Vanno nell'agorà e annunciano, e hanno trovato più riscontro con la predicazione nell'agorà che non con l'annuncio in sinagoga. Quando arrivano a Roma praticano lo stesso metodo. Vanno in sinagoga, e la sinagoga grosso modo si trovava dove ancora oggi c'è la sinagoga, il portico d'Ottavia, Santa Maria in Campitelli, Lungotevere Sanzio, cioè dove c'è il ghetto romano. E gli ebrei italiani romani di Roma sono orgogliosi di essere stati la più antica e prima comunità ebraica di tutto l'Occidente, perché arrivarono quando Antioco IV di Siria, uno dei diadochi, cioè dei generali, figli, parenti, nipoti, pronipoti, dei generali di Alessandro Magno, che morto si suddivisero l'immenso territorio, ai Tolomei spettò l'Egitto, ai Seleucidi la Siria e aderenze alla Mesopotamia con riscontri verso l'Iran, agli Attalidi la parte di Pergamo e Eumene Attalidi, e ad Antigono la Macedonia, cioè il territorio di appartenenza di Alessandro stesso. I discendenti di costoro, uno di questi che governava la Siria, Antioco IV, la città di Antiochia è nominata da uno di questi re che viene prima, come Antalya. Chi di voi è stato in Turchia ad Antalya? Era l'antica Attalya, da Attalo III, no? Come Eumene, il nome dei re di Pergamo, che stanno su verso Troia, di fronte a Lesbo, nel territorio turco però. Allora, quando Antioco IV tentò in tutti i modi di ellenizzare gli ebrei reagirono anche militarmente e osarono mandare una delegazione scelta dal Sinedrio a Roma, dal Senato, per chiedere aiuto al Senato e offrire al Senato e ai Romani l'alleanza. Nel caso noi venissimo attaccati, voi ci aiutate. Nel caso voi foste attaccati, noi vi aiutiamo. E siamo nel 139 prima della nostra era. 139 vuol dire che da pochi anni Roma era diventata la padrona del mondo, perché nel 146 distrusse Cartagine e conquistò l'Acaia, con la presa di Corinto. E di lì a qualche anno, a sei anni, nel 133, avrebbe ereditato da Attalo III il regno di Pergamo, cioè metà dell'attuale Turchia. Quindi era la padrona, era in procinto di ergersi a padrona del mondo. Allora gli ebrei lo sapevano benissimo, soprattutto quelli acculturati nel modello ellenistico, cioè che conoscevano il greco e che parlavano il greco, vanno a Roma e stipulano questo trattato di alleanza. Se voi consultate la Bibbia nel libro dei Maccabei, il primo e il secondo libro, nei Maccabei trovate riportato il testo del trattato di alleanza. Finito l'incontro diplomatico, il grosso della delegazione torna a Gerusalemme, ma qualcuno della delegazione stessa, cioè di ebrei, decide di non tornare, di restare a Roma, di vivere a Roma, di trovare una sistemazione e un lavoro a Roma. Siamo nel 139 avanti Cristo. La comunità ebraica romana, oggi italiana, ma comunque romana, rivendica questa ascendenza storica. Quindi sono dagli anni della distruzione di Cartagine, romani di Roma. E se voi notate, lo stesso rabbino capo attuale, Riccardo Di Segni, è un romano di Roma e parla proprio con l'inflessione del romano. Più di uno ne ho conosciuti. E sono romani a tutti gli effetti. Ma ovviamente se voi andate al Portico d'Ottavia, nei ristoranti, o in Piazza Campitelli, cioè nella zona del Teatro di Marcello, o verso la sinagoga, c'è la grande sinagoga, dove prima il rabbino Toaf, oggi il rabbino di Segni, hanno ricevuto Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e l'attuale Papa Francesco. Ecco, questo antefatto per dirvi che quando arrivano i cristiani, che sono degli ebrei, arrivano a Roma, è al potere Claudio. Quindi siamo ancora nella prima dinastia che comanda a Roma, cioè la dinastia Giulio-Claudia, da Augusto a Nerone. Arrivano e Svetonio, uno storico che scriverà più tardi sotto Adriano, era l'archivista imperiale, colui che custodiva i documenti ufficiali dell'impero sotto l'imperatore Adriano, Gaio Svetonio Tranquillo. E nella vita che lui scriverà di Claudio ci ha lasciato la testimonianza che sotto Claudio erano arrivati dei giudei che hanno creato un tumulto nella comunità ebraica di Roma a causa di un certo Cresto che faceva l'agitatore. E Claudio li espulse, prese la decisione con un decreto imperiale di espellere da Roma per 10 anni tutti gli ebrei. Non potevano più risiedere in città. Andassero a Civitavecchia, andassero ai castelli, andassero giù nelle paludi pontine, ma non più in città, per 10 anni. Rome, iudeos tumultuantes, impulsore Cresto, Roma expulit, dice il testo di Svetonio. Scacciò da Roma, dalla città, gli ebrei che tumultuavano a causa di un certo Cresto. Cresto, se voi scrivete la Eta, voleva dire che molto probabilmente la tradizione manoscritta ha confuso già un itacismo. Questo è un dettaglio filologico. La Eta, chi di voi conosce il greco, cioè la E lunga, la pronunciavano E, non la pronunciavano ancora I. Successivamente avrebbero pronunciato I, per cui quel Cresto sarebbe diventato Cristo. Ma la tradizione manoscritta ci ha lasciato una Eta invece di una Epsilon, cioè di una E lunga. Comunque, piace o non piace, questa testimonianza è importante. Manda la polizia e cosa risulta? Risulta che vanno a riferire all'imperatore che gli ebrei, a causa di questo Cresto che è arrivato dall'estero, invece erano i cristiani che arrivavano dalla Palestina, freschi di scelta alternativa, che per gli ebrei era una scelta eretica. Quello di riconoscere il Messia in un rabbi, per di più Galileo, fosse stato almeno giudeo, legato ai farisei, invece aveva attaccato i farisei, aveva attaccato i sadducei, aveva attaccato tutti e si era tirato addosso la croce, è lui che si era tirato addosso. Parlando in una maniera schiettamente storica, bisognerebbe dire così, e diciamo pure così. E quindi gli ebrei scontarono 10 anni di esilio, per così dire, dall'urbe. Dopo Claudio, sapete che verrà avvelenato da Nerone, il figlio della seconda moglie, sale al trono Nerone, e dopo i primi anni che è guidato e tenuto alle briglie da due grandi personaggi, da un consigliere che si chiamava Anneo Seneca e da un prefetto del pretorio che si chiamava Afranio Burro, e Burro controllava la situazione militare della città e dell'impero, e Seneca il governo, lo stile di governo. Ma dopo i primi anni lui si invaghisce, lascia anche lui la moglie, si invaghisce di Poppea Sabina e decide di costruirsi una grande casa, una reggia alternativa al palazzo che stava sul Palatino, alla Domus Augustana. Chi di voi conosce Roma, quando scende nel Circo Massico, oppure sale in piazza, oggi si chiama piazza Ugo la Malfa, lasciando alle spalle l'Aventino, ma sale sull'Aventino e guarda cosa c'è al di là del Circo Massimo, no? Che si infossa fra Santa Maria in Cosmedin e in fondo verso le Terme di Caracalla, il grande circo di Roma, vede sull'alto degli spalti di fronte il Palatino, sede del palazzo, che ha dato il nome persino al termine palazzo, era la residenza di chi stava sul Palatino, che aveva un valore sacrale. E ovviamente da Augusto in poi gli imperatori residettero nelle case costruite sul Palatino, mentre il Campidoglio era la sede del potere religiosamente inteso che stava di fronte. Da una delle logge della Domus Augustana l'imperatore poteva affacciarsi a vedere i giochi del circo. Bene, Nerone e Poppea decidono di costruirsi un nuovo palazzo. Dove? Di fronte a quell'area che sta oggi, no? Ma sta oggi, di fianco al Colosseo, nella parte alta, accanto al monte Oppio, è chiaro? E l'Oppio porta lentamente verso l'Esquilino, verso Termini, verso Santa Maria Maggiore. Per chi conosce Roma vedete che abbiamo la situazione sotto mano. Questa casa è stata definita, questo nuovo palazzo, Domus Aurea, la casa d'oro. Pensate, questo titolo è diventato uno degli attributi della madre di Gesù nelle litanie di Loreto. Domus Aurea, Federis Arca, Ianua Cel. Ma fra gli attributi mariani c'è la titolatura del palazzo che Nerone volle costruirsi. In poche parole, per provocare questa novità, diede ordine di incendiare Roma. Così la storia ci ha riferito, i documenti storici. Lui si lava le mani. Di chi è la colpa? Non più degli ebrei, ma di coloro quos vulgus Christianos appellabat. Di coloro che il volgo, il popolino, la suburra, quelli che abitavano a Trastevere o nella suburra, la plebs plebis, chiamava col nome di cristiani, seguaci di quel Cristo probabilmente che 20 anni prima circa era arrivato a fare l'agitatore in casa ebraica. E cominciano le uccisioni, le decapitazioni, le crocifissioni. Paolo era arrivato anch'egli a Roma perché l'avevano catturato e lui da cittadino romano ha chiesto di appellarsi al giudizio del tribunale dell'imperatore e quindi il governatore di Palestina, succeduto a Ponzio Pilato, lo spedì con tanto di tutela militare, sotto controllo con l'accompagnamento militare, a Roma. E visse più di un anno e probabilmente visse agli arresti domiciliari, come si direbbe oggi, nella speranza che qualcuno, amico, conoscente, andasse a portare qualche busta a chi di dovere. Nessuno si mosse e negli strascichi della persecuzione dei cristiani dopo l'incendio del 64 si arriva nel 68 a crocifiggere facendo la passeggiata con alcuni dei miei studenti e di qualche ospite, a Santa Maria in Valle, un meteco come Pietro, che non era cittadino, era uno straniero residente, un vicino della porta accanto, metoikos, metoikia, no, significa proprio il vicino, colui che abita nella casa vicino, il vicino di casa, oikos, oikia, metto i cos, o economia, è la regola della casa, no? La legge della casa è l'economia, no? Quindi il metteco, e oggi ho ricordato una canzone di Georges Moustaki, chi di voi forse si ricorderà un'antica canzone di 30 o 40 anni fa, no? Intitolata Le Mettec. Io ero un ragazzo anch'io e la ricordo bene. Allora, un metteco, ma fatene quello che volete, impalatelo, crocifiggetelo, mettetelo nell'olio bollente, mandatelo al circo, alle fiere, no? Ad bestias. Paolo no, Paolo era cittadino romano, condannare a morte un cittadino si diceva, secondo il diritto romano, damnare aliquem capite, condannarlo alla decapitazione, al taglio della testa. Voi capite che si soffre meno con un bel taglio della testa, come qualcuno sta facendo ancora in questi anni, purtroppo. Mentre l'altro dovette soffrire il tormento di un'agonia lunga, crocifisso. La tradizione poi dice che chiese di essere crocifisso con la testa in giù perché non era degno di subire il martirio come il suo maestro, e abbiamo tutta l'iconografia della pittura cristiana che ha raffigurato il martirio a partire dalla cappella da Michelangelo, ecco, in Vaticano ha raffigurato nella cappella Paolina proprio il supplizio di Pietro crocifisso a testa in giù. Tutto questo succede perché? Perché il cristianesimo è una religio illicita. Quando nella prima serata io ho parlato della religione etnica, ho sottolineato il fatto che la religione a Roma era sinonimo di legge, era sinonimo di uso, di costume, era un tutt'uno, era una religione etnica. Chi era cittadino romano poteva e doveva vivere praticando anche le usanze rituali, cioè religiose, che erano al tempo stesso giuridiche, vincolanti socialmente. Chi non lo era non godeva né della cittadinanza, appunto, ma tantomeno degli usi e dei costumi. Era un ospite, era un vicino della porta accanto che non condividendo i diritti, non condivideva neppure l'esperienza religiosa che era fondamentalmente rituale, il che vuol dire molto giuridica, formale. In altre parole, godeva già di un ruolo di religione civile, di religione politica. E mi pare di avervi letto quel passo molto indicativo che il Machiavelli, e lo riprendiamo in mano perché mi pare di avervi detto che l'avremmo ripreso in una delle lezioni successive, a partire dalla fondazione di Roma, dopo la fondazione fisica della città, il tracciato, la posa della prima pietra, l'eliminazione del concorrente Remo da parte di Romolo, il successore regola le cose dal punto di vista giuridico, cioè religioso. Per cui, vi avevo anticipato, quando partiranno i re con l'ultimo dei Tarquini e si fonderà la Repubblica, il termine latino res publica significherà al tempo stesso res sacra. Cioè la res publica è la cosa pubblica che ha un valore sacrale a cui tutti debbono attenersi, il che vuol dire che ha una valenza giuridica, politica, vincolante dal punto di vista legale, sociale. Per cui l'interesse del singolo in questi contesti cade, non conta, è la comunità che conta. Pensate quanto è rimasto a livello di fossile culturale, se non altro, anche nella nostra cultura, la vox populi, che poi il cristianesimo siglerà con la conclusione della battuta vox dei, vox populi, vox dei. Se vox populi è vox dei, vuol dire che la voce del popolo ha un valore squisitamente religioso. Ma da dove arriva la battuta? In latino, da una tradizione che è già latina, è pre-cristiana, che poi viene cristianizzata ad uso e costume di un'altra forma di religione civile, perché anche il cristianesimo giocherà questo ruolo, e ci stiamo per arrivare, ma stiamo preparando il cammino per arrivarci. Il quale Numa Pompilio, trovando un popolo ferocissimo e volendolo ridurre nelle obbedienze civili, con le arti della pace, si volse alla religione, come cosa al tutto necessaria a volere mantenere una civiltà, e la costituì in modo che per più secoli non fu mai tanto timore di Dio quanto di quella repubblica, il che facilitò qualunque impresa che il Senato o quelli grandi uomini romani disegnassero fare. Sta meditando sulla Burbe Condita di Tito Livio. E questo è il commento sulla storia romana, repubblicana, monarchica e repubblicana di Livio, il padovano Livio. come scrive Livio, che non erra, e Dante, che lo ricorda così nella Commedia. E sta già meditando il principe in questa prospettiva. Perché? Ecco la concatenazione del religioso col politico, che già è evidente, l'ha già espresso. E come la osservanza del culto divino è cagione della grandezza delle repubbliche, così il dispregio di quello è cagione della rovina di esse. Perché dove manca il timore di Dio, in questo contesto il timore degli dèi, il timore religioso in senso ampio, conviene che o quel regno rovini o che sia sostenuto dal timore di un principe che sopperisca i difetti della religione. La Repubblica Romana e l'Impero Romano hanno dimostrato questo. Machiavelli in questo è perfettamente coerente. E il frutto di questa meditazione è la costruzione del De Principatibus. Quomodo a principibus respublica est servanda. Questo è il titolo del principe. Tutti lo ricordiamo in italiano, ma i titoli sono in latino. Titolo e sottotitolo sono in latino. De Principatibus. E il sottotitolo, in che modo lo Stato deve essere conservato, guidato, governato dai principi. E princeps è una parola latina che deriva da primum caput, la prima testa. Poi c'è la sintesi, no, dei due termini, e da primum caput viene princeps. Genitivo principis o principis, e principatus è il governo di un principe. È chiaro? Quindi vedete che l'antefatto è già religioso, ma di una religiosità etnica. La religiosità della monarchia fondante Roma e la religiosità della Repubblica, che è il vero stato storico di Roma, al quale succederà ancora per 100 anni circa una forma apparentemente repubblicana, ma di fatto guidata da un principe. E costui sarà il successore, il nipote di Giulio Cesare, Gaio Giulio Cesare Ottaviano, che riceverà dal Senato, nella famosa seduta del 13 gennaio del 27, il titolo di Augustus, ma Augustus è un sigillo sacrale di provenienza ellenistica che divinizza, senza divinizzarlo di nome di fatto e tantomeno con l'apparenza della ritualità propriamente religiosa, il princeps del nuovo Stato romano, che continua a fingere di essere una repubblica finché Vespasiano smetterà di fingere e farà promulgare dal Senato la Lex de Imperio, sottinteso Vespasiani, finalmente la nuova Costituzione di Roma. Non è più repubblicana, è finalmente una Costituzione imperiale, cioè autocratica e sacrale. E Augustus è l'incarnazione della sacralità del principe. Quindi vedete che si ha una continuità di religiosità etnica, ma con formulazioni differenti. Da un re a un governo democratico, i consoli, i magistrati, civili e militari, il Senato, fino alla fine della Repubblica. E poi la continuità apparente dei magistrati, dei consoli, del Senato, ma di fatto, è il governo di uno solo, come dice qui il Machiavelli. Dove manca il timore di Dio, conviene che o quel regno rovini o che sia sostenuto dal timore di un principe che sopperisca ai difetti della religione. E Augusto farà la grande riforma religiosa, un ritorno all'antico. E tutti fingono il ritorno all'antico. C'è uno che non sa fingere abbastanza, tutti fingono. Properzio, Orazio, Virgilio, Virgilio ci scrive addirittura un poema mitico in 12 libri. Chi non sa fingere abbastanza è colui che fa il doppio, il triplo gioco con la figlia di Augusto, che pare che fosse una donna piuttosto libera di costumi, cioè un poeta che veniva dall'Abruzzo di nome Publio Ovidio Nasone. Quando succede il fattaccio, che questi non stanno alla finzione, perché lei se la fa in tutti i colori, Ovidio gli porta il moccolo, come diremmo noi con una battuta piuttosto pesante, e cosa fa Augusto? Spedisce la figlia in esilio sull'isola Pandataria e fa fare a Ovidio un viaggio senza ritorno fino nell'attuale Romania, sul Mar Nero, dove morirà di crepacuore. Io ricordo che il professore delle medie ci ha fatto studiare l'inizio della prima elegia dei Tristia, e lui ha composto libri di elegie dedicandoli ad Augusto, sperando che Augusto si impietosisse e lo richiamasse. Cum subit illius tristissima noctis imago, qua mi supremum tempus in urbe fuit, cum repeto noctem, e avanti, indistici elegie. Ma Virgilio non si è commosso, Virgilio Augusto non si è commosso. E lui è morto a Tomi, uno scrittore romeno che forse qualcuna delle nostre amiche religiose della fondazione conosceranno, Vintila Orria, ha scritto un bellissimo romanzo, tradotto in italiano dalle edizioni del Borghese, basta il nome, qualcuno ha già capito in che collocazione si situa, ma al di là di questo, buona traduzione e il testo interessantissimo. Il titolo di questo romanzo è Dio è morto in esilio, Dio è morto in esilio, dove descrive la vita e soprattutto l'esilio di Ovidio, ma il riscatto che Ovidio riesce a darsi perché viene a conoscere il cristianesimo, eccetera. Chi volesse leggerlo, è un testo molto interessante. Dio è morto in esilio di Vintila Orria, è un testo di qualche anno fa ormai. E il cristianesimo si situa nella storia tra la nascita del profeta, del fondatore, che è sotto Augusto, e morirà la morte sotto Tiberio. Quindi i primi due imperatori di casa Giulio Claudia. Pare che sia da collocare dal punto di vista storico la nascita nel 6 precedente la nostra era. Cioè quello che noi consideriamo l'anno zero, no, l'anno zero che fa da discrimine fra avanti e dopo Cristo, sia da anticipare di 6 anni a causa di un errore di calcolo dovuto a un monaco bizantino, a Dionigi il Piccolo nel VI secolo, che ha sbagliato di un 6 anni circa. Comunque è interessante che Luca, l'evangelista Luca, che è il più storico degli evangelisti, situa, non è possibile trovare una Bibbia di Gerusalemme, per favore, nella porta. È sempre bene tenere qui una Bibbia di Gerusalemme, grazie. Situa la nascita di Gesù sotto Augusto, ma circostanziandola storicamente. Entai semereis ekeineto, egeneto dogma par kaiseros Augustu apographes aipasante noi cumenen, dice Luca. In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto perché si facesse il censimento di tutta la terra abitata dell'impero. E anche Maria e Giuseppe dovettero recarsi al censimento. E dato che Giuseppe era della famiglia di Davide, dovettero trasferirsi da Nazareth, dove abitavano, in Galilea al nord, a Betlemme, che si trova a sud di Gerusalemme, in Giudea, e quindi fare una bella passeggiata. Ma arrivati colà non trovarono il posto nell'albergo, perché eccetera eccetera, e qui c'è tutta una costruzione che ha anche una sua dimensione mitica. Ma dato che Luca era un medico, era un uomo colto, e scriveva con la stessa facilità con cui avrebbe scritto un medico, perché i medici nell'antichità, appartenendo alla scuola ippocratica, la scuola ippocratica che nasce a Co, una delle isole che adesso è il ponte, no, di passaggio degli immigrati, si era per così dire organizzata come una scuola filosofica, perché il medico, sentite la parola, il medico, iatros in greco, medicus in latino, non è il chirurgo, non esercita una professione manuale, ma fondamentalmente teoretica. Medico viene dal med, il radicale indoeuropeo med, che significa misura, equilibrio, è colui che coglie l'equilibrio psicofisico partendo dal fisico che ha sott'occhio e non tocca neppure chi di voi conosce la lezione di anatomia di Rembrandt che c'è al Rijksmuseum ad Amsterdam, no? Si ricorderà che il medico è seduto sulla bigoncia, sulla cattedra, sul lettino anatomico c'è il cadavere, nel teatro anatomico si affacciano tutti gli studenti, come nel teatro anatomico di Fabrizio di Acquapendente che c'è al Bo a Padova, chi di voi ha studiato a Padova o conosce o ha frequentato l'antica università di Padova lo sa, lo conosce, e lui con una bacchetta indica i muscoli, no? Che qualche chirurgo, qualche manuale ha sezionato nel braccio o su una coscia, perché il medico è medico. E infatti ci si laurea in medicina e chirurgia, ma tutti sono medici, ma pochi sono chirurghi, perché occorre una specializzazione. Quindi vedete la dimensione teorica. Ebbene, Luca era mutatis mutandis, andando indietro di secoli, apparteneva a questa prospettiva. Quindi sapeva scrivere, e sapeva scrivere come scrisse Erodoto, come scrisse Tucidide, come scrisse Plutarco, col greco non più del greco di Erodoto o di Platone, ma col greco che si parlava e si scriveva dopo Alessandro Magno, è chiaro? E quindi il Vangelo di Luca si apre. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. Vedete, l'antefatto della nascita del Battista, di Yohanan, Giovanni, è contestualizzata storicamente nell'ambiente dove questo evento succede. Perché si parla di chi, e parte sempre dall'autorità massima. Erode, il re, regno di Basileus tes Judaias, re di Giudea, re della Giudea. Un sacerdote chiamato Zaccaria, che apparteneva al ceto sacerdotale, il padre del futuro Giovanni, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Aronne, quindi appartenevano, sia la moglie che il marito appartenevano ai Coanim, cioè alla classe sacerdotale, cioè al gruppo dei Sadducei, detto fuori dai denti, è chiaro? Erano giunti, eccetera. Questo è l'inizio del primo capitolo. Nel secondo capitolo, c'è in italiano, vi leggo in italiano quello che io vi ho detto nel testo originale greco. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio, il famoso Gaio Sulpicio Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città, anche Giuseppe, che era della casa della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea. Gerusalemme si trova a 800 metri sopra il livello del Mar Mediterraneo, quindi è comunque una salita. Chi di voi è stato in Israele lo sa, si arriva a Tel Aviv, al Ben Gurion Airport, e poi bisogna salire, o col taxi, o col pullman, o con cosa volete, fino a Gerusalemme, che sta a 800 metri. E quando noi andammo con un gruppo di miei studenti e di qualche partecipante, 8 anni fa, 9 anni fa, andammo in gennaio, facevo un freddo tale che alcuni degli studenti ebbero bisogno di 5 coperte. Non eravamo al Grand Hotel, al King David Hotel, eravamo ospiti dei francescani a Casanova, però avevamo il vantaggio di stare a 5 minuti dal Santo Sepolcro, nell'antica Gerusalemme, ancora sul ceiciato probabilmente su cui ha camminato Gesù. Però faceva un freddo, perché 800 metri di altezza e lo si sentiva. E quindi salgono, ecco, vedete, l'ho appena detto. E poi nasce Giovanni il Battista. Questo è l'inizio del capitolo secondo. L'inizio del capitolo terzo. Qui c'è da stupirsi. Perché per dire che Dio decide di intervenire e di presentare la sua parola. Ecco l'annuncio di quello che sarà poi il cristianesimo, che noi dovremo incontrare come religione civile, ma lo stiamo preparando, vedete, ci stiamo avvicinando. Attenti a come descrive, partendo dall'alto e arrivando poi a Dio, e Dio scende al livello nella storia, ma non al livello di trono imperiale o di seggio di governatore o di sommo sacerdote, ma al livello più basso, e addirittura nel silenzio e fuori dal contesto abitato, e prendendo uno che aveva fatto una scelta di vita di totale sottomissione a Dio, quel Yohanan, figlio di Zaccaria, che abbiamo incontrato prima, e di questa Elisabetta, che apparteneva alla famiglia di Aronne. Ma attenzione al contesto, che è precisissimo dal punto di vista storico. Quindi non, ma sono tutte storie. No, affatto, sei tu che sei ignorante, che non prendi in mano la Bibbia, non la studi e non la svisceri dal punto di vista filologico e storico. Facessi almeno questo. Ma a me non interessa, ecco, a me non interessa, e quindi presumo di essere ignorante. È quello che succede in questo paese. Chi è credente gli basta la religione che tutti hanno praticato e continuano a praticare, e si vede come è vissuta. Ma non lo si vede non tanto nei riti, nella traduzione storica, culturale, sociale, economica, finanziaria, politica, filosofica, che è pressoché zero. È chiaro? E vi risparmio il tipo di conoscenza che c'è, che è uguale a pressoché zero. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, non c'è più Augusto, c'è Cesare, c'è Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, mandato da Tiberio, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, non c'è più un re. Augusto, morto Erode, non diede più il regno di Giudea a uno solo dei suoi figli. Divide et impera. Ecco, l'ha fatto qui. E il titolo di re sparisce. Il territorio, già regno di Giudea, viene suddiviso in tetrarchie, cioè in territori governati da quattro capi. Uno addirittura, vedete, Erode tetrarca della Galilea, Filippo tetrarca dell'Iturea e della Tragonitide, che stanno al di là del Giordano, Lisania tetrarca della Bilene, e non è finito. Sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, che li si ritroverà al termine della vita di Gesù. Attenzione, la conclusione di questi versetti, che è il clou del messaggio: la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Allora, voi capite che trovandoci di fronte a questo testo, è il caso di dire che il cristianesimo è una religione incarnata al punto tale che in uno dei Vangeli canonici se ne fa la storia della lenta e nascosta apparizione attraverso la prima mediazione di questo intervento, che non è Dio in prima persona, non sarà mai Dio in prima persona, se non nel riconoscimento di Gesù di Nazaret come Messia, ma qui è in colui che prepara la strada alla comparsa di Dio come Messia. La parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, il testo greco dice ento eremo. Eremos in greco significa desertum in latino. Noi parliamo una lingua neolatina e diciamo nel deserto. I greci dicono eremo. Eremo è una parola dotta. A Bardolino, l'eremo di San Giorgio, gli eremiti. Vedete che è un termine che indica chi si isola. L'eremo di San Giorgio è una forma di deserto cristiano, che però si chiama col termine colto, che è l'originale di quello che c'è nel Vangelo, dove si è ritirato Yohanan, che qui è espresso in traduzione italiana attraverso lo Ioannes del testo greco, che risale al termine ebraico proprio che è Yohanan. Chi di voi ha visto e conosce la Salomè di Strauss, quella splendida opera di Richard Strauss, lì si chiama Yohanan. Il libretto tedesco lo chiama e lo fa chiamare Yohanan, insieme a Salomè, a Erode, insomma. E poi vi risparmio il resto. Vedete la storicizzazione. Il cristianesimo compare quindi nel primo secolo tra Augusto e Tiberio. Negli anni 30, verso la metà degli anni 30, si conclude la vita del fondatore del profeta, si ha la rottura con la tradizione ebraica della Torah e della legge mosaica, e i cristiani sono obbligati ad andarsene da Israele, dalla Giudea, dallo stato antico ebraico di Palestina, perché sono perseguitati dal Sinedrio. Lo stesso Paolo, che da buon dottore della legge, di formazione farisaica, dobbiamo anche stare attenti a dare del fariseo, perché il fariseo, il termine fariseo e farisei stanno ad indicare la classe più colta degli ebrei del tempo di Gesù. E gli attuali rabbini non discendono dai sacerdoti, dagli appartenenti al gruppo del Sadduceo, ma dai farisei. E i farisei sono gli osservanti, i perushim, coloro che sono osservanti, che conoscono la legge, la Torah, che la studiano al punto tale da cavare dalla legge, dal testo scritto, quello che c'è comunque nella legge e che va continuamente sviscerato con la lievitazione di questo testo che contiene una parola inesauribile di Dio, ma che si esprime continuamente attraverso questo scavo, questa lettura, questa esegesi, questa ermeneutica di generazione in generazione. Questo metodo è passato ai cristiani, questo metodo più o meno corretto è passato anche ai musulmani, con una grande correzione rispetto alla tradizione giudeo-cristiana, è chiaro. Ma che cosa sono gli hadith dell'Islam, se non qualcosa di analogo? Di analogo, ma l'analogia vuol dire che c'è qualcosa in comune e c'è qualcosa di differente, ed è più il differente del comune, ma questo è un altro discorso. Ma la tradizione ebraico-cristiana è questa, è chiaro? Quindi, di fronte a questo messaggio, gli ebrei che riconoscono in Gesù il Messia rompono con la tradizione del grande ebraismo e devono andarsene. E uno dei luoghi dove scappano è la Giordania. Chi di voi ha fatto il viaggio in Giordania, in Israele, in Siria, in questi anni o anni addietro, sarà stato certamente nell'area archeologica della città di Pella, che è in Giordania. Pella è stato uno dei primi centri dove gli ebrei cristiani, diventati seguaci dell'unto, del Christos. Christos è la traduzione greca del termine Mashiach ebraico, che significa unto. Unto che cos'è in italiano? Il participio passato del verbo ungere. Cos'è Christos? Il participio passato del verbo krio, krio mai greco, maschile, femminile, neutro. Christos, Christè, Christon. Dato che il nome Gesù è maschile, lo si concorda con l'aggettivo che è un participio passato. Jesus Christos in latino diventa Jesus Christus e in italiano Gesù Cristo. Per cui dovete stare attenti, se non siete credenti non dite mai Cristo, perché io sono ateo, non credo in Gesù Cristo, ma brutto ignorante, non dir nemmeno la parola se non credi in Gesù Cristo, perché nella misura in cui tu dici, esce dalla tua bocca l'aggettivo Cristo, tu fai una proclamazione di fede senza saperlo. È quello che succede. Vedete l'ignoranza che c'è in giro in questo paese? Vi rendete conto? Non sentirete mai un ebreo o un'ebrea usare questo aggettivo nei confronti di Gesù di Nazareth. Lo storico, e chi è mio alunno lo sa, deve dire Gesù di Nazareth, perché il Cristo è solo la fede che ve lo fa riconoscere. E mentre qui, vedete, si può anche riconoscere un personaggio di nome Gesù anche dalle testimonianze evangeliche, che non sono propriamente dei testi storici, sono delle testimonianze di fede. Ma volutamente vi ho letto Luca, che dei quattro è il più storico, è il più aderente alla realtà storica. Colui che fugge di più, perché è un mistico, è l'ultimo, è Giovanni. Il più rozzo è Marco. E Matteo è il più ebreo dei quattro. Questo è il più ellenistico. Era un medico, era di Antiochia, aveva una formazione ippocratica, è ovvio, la conseguenza è qui. Ma per fare questi discorsi che vi sto facendo, cari amici, bisogna avere la pazienza di leggere la Bibbia, di leggere i Vangeli e di studiarli. Io, per questioni professionali, prima di tutto, ma non ho nulla da temere a confessare anche in pubblico che sono credente, lo studio mi ha talmente spolpato dalle superfetazioni che sono stato illuminato veramente dalla conoscenza di questo messaggio, essendomi avvicinato proprio dall'interno, passando attraverso l'originale greco, controllandolo con tutte le aderenze ebraiche, con le traduzioni latine, con tutto quello che è arrivato poi in 2000 anni di storia. È chiaro, lei l'ha potuto fare perché si è dedicato alla storia delle religioni. È vero, grazie. Avete ragione se mi fate queste obiezioni, ma chi di voi è credente non deve esimersi, soprattutto coloro che di voi hanno acquisito un diploma di laurea, una professionalità universitaria. Nel nostro paese c'è anche l'assurdo, è il caso di dire, di vedere dei grandi professionisti, dei grandi scienziati che si dicono credenti ma che hanno una fede ancora legata alle nozioni catechistiche di quando avevano 10 o 14 anni. Questo è un non senso per una persona colta. Ma io lo rilevo, ma il resto non spetta a me perché intervengono altre persone a parlare di questo. Il cristianesimo si diffonde, ma si diffonde, come vi ho detto, da parte di questi ebrei che credono, che riconoscono in Gesù il Messia e vanno in giro a parlare di lui come Messia. Tutti gli ebrei, dovunque si trovano, sparsi nelle città della diaspora, cioè della dispersione del popolo ebraico nell'impero, lo rifiutano. Pensate a Paolo. Paolo arriva ad Atene e dice in questa città, adesso io sono dottore della legge, so il greco, sono cittadino romano, vado a presentare il messaggio dove si riunisce l'elite culturale greca. E dove va? Va nell'Agorà, che è un luogo sotto l'Acropoli, fra la Pnice, dove si riuniva l'antica ecclesia della polis Atene, e il Partenone. Chi sale sulla roccia dell'Agorà si trova fra la Pnice che punta verso la collina di Filopappo, che dà sul Pireo, e voltandosi, no, si trova l'Acropoli, e in fondo l'altura del Licabetto, che domina ormai questo immenso e disteso territorio tutto urbanizzato dell'Atene contemporanea. Ebbene, arrivò allora, si presenta all'Areopago, ed è ancora Luca, negli Atti degli Apostoli, il testo che ha composto come commento, come primo testo storico dei primissimi sviluppi di questo messaggio, al capitolo 17, è un testo importante. Attenzione! Questo testo è stato molto probabilmente scritto a tavolino. Paolo non l'ha mai pronunciato. Come non l'ha mai pronunciato? Sì, non l'ha mai pronunciato. Perché è confezionato con gli artifici retorici della scuola della seconda sofistica. È chiaro? È frutto di un'indagine del testo, di uno studio del testo. Luca era una persona colta, l'ho appena detto, era un medico di formazione ippocratica, era uno che sapeva anche scrivere come scrisse, lo ripeto, Erodoto, Tucidide, Plutarco, e scrive questo capitolo 17. Seguendo la via di Anfipoli e Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era una sinagoga di giudei. Come era sua consuetudine l'antefatto, Paolo vi andò e per 3 sabati discusse con loro, sulla base delle scritture, spiegandole e dimostrando che il Cristo, cioè il Messia, doveva morire e risuscitare i morti. E il Cristo, diceva, è quel Gesù che io vi annuncio. Alcuni di loro furono convinti e aderirono a Paolo e a Sila. Anche un buon numero di greci, credenti già in un Dio, erano dei monolatri, e non poche donne della nobiltà. Le donne ci sono sempre. Ma i giudei, ingelositi, trassero della loro parte alcuni pessimi individui di piazza e radunata gente e mettevano in subbuglio la città. Vedete che si ripete quello che era successo a Roma quando arrivano sotto Nerone? Presentatesi alla casa di Giasone, cercavano Paolo per condurli davanti al popolo, ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli dei capi della città gridando: «Quei tali che mettono il mondo in agitazione sono anche qui, e Giasone li ha ospitati. Tutti costoro vanno contro i decreti dell'imperatore, affermando che c'è un altro re, Gesù». Così misero in agitazione la popolazione e i capi della città che udivano queste cose, tuttavia, dopo aver ottenuto una cauzione da Giasone, li rilasciarono. Cose di sempre. Mentre Paolo attendeva coloro che lo avevano aiutato a togliersi degli impicci ad Anfipoli, a Tessalonica, e l'attuale Salonicco, mentre appunto li attendeva ad Atene, decise di andare a incontrare gli uomini di cultura. Cose strane, tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri residenti, colà residenti, non avevano passatempo più gradito che parlare e sentir parlare. Allora Paolo, alzatosi in mezzo all'Areopago, disse: «Cittadini ateniesi», anche lì, «o Andres Atenaioi», dice il testo, inizia, se voi leggete un'orazione di Lisia o di Demostene, trovate la stessa terminologia, più o meno corretta, che vuol dire che Paolo, cittadino romano, ma di formazione greca, perché era nato e cresciuto in Cilicia, a Tarso, che oggi si trova nel sud-est della Turchia, ha avuto una formazione analoga a quella appunto di tutti coloro che avevano una conoscenza, una formazione, una paideia di tipo greco, ellenistico. Come oggi. Ditemi se la maggioranza della gente non parla e conosce l'inglese non nella pronuncia di Oxford, ma nella pronuncia in quello che è il common language, no? In uso come ieri il francese. Era diventata una lingua internazionale. E ovviamente col riferimento anche al modello culturale greco, nella misura in cui si utilizzava la lingua dei greci. Come tutti oggi che fanno, scimmiottano il riferimento obbligato attraverso l'inglese o all'Inghilterra o agli Stati Uniti d'America. E non conoscono niente di questo paese. E bevono l'acqua colorata e gasata piuttosto che bere una buona tazza di vino o un buon bicchiere di grappa. Ditelo ai giovani. Si ubriacano col whisky o con altre cose, e non con la grappa, e non col vino, ma con queste acque colorate. Ovviamente il guadagno della vendita di queste acque colorate non rimane nel nostro paese. Lo capite? Capite tutte le implicazioni? Cose analoghe erano successe durante l'impero. Il meglio del grano dell'Egitto e del Mar Nero finiva a Roma. Lo capite? Le analogie? Questa è la storia degli imperialismi. E gli imperialismi si succedono. Allora, cittadini ateniesi, attenzione, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi. Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione, l'ho già accennato, al Dio ignoto. E quel che voi adorate senza conoscere, io ve lo annuncio. È una pura invenzione quella di Paolo, di aver trovato un altare con sopra scritto Agnosto Theo, al Dio ignoto. E questo gli serve perché, vedete, è un procedimento retorico. Quel Dio che voi non conoscete e che adorate ugualmente, io finalmente ve lo faccio conoscere, così lo adorate in modo consapevole, non inconsapevolmente, nell'ignoranza di questo Dio che per voi è ancora ignoto. Vedete tutta la tecnica. E questo è chiaro che è un procedimento retorico. E attenzione, e inizia. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene. Van lette in greco. Questa frase in greco è la traduzione di una frase biblica che risale alla Torah. Questa gente sente parlare in greco come se noi oggi sentissimo parlare in inglese, ma attraverso l'inglese si veicola un messaggio, poniamo, di una tribù africana o australiana, di aborigeni. E difficilmente noi riusciamo a capire il vero significato che sta sotto l'apparenza della formulazione inglese di un messaggio che arriva da una tribù australiana o da altrove. È quello che è successo qui. Alla fine, non lo leggo perché è abbastanza lungo, lui, verso la metà, per avvalorare quello che sta dicendo loro, questa predicazione, questo annuncio dell'unico Dio creatore del cielo e della terra e dell'uomo, voi capite che il concetto di creazione è totalmente assente dalla cultura greca. Quindi un greco che sente parlare di un Dio creatore del cielo e della terra e dell'uomo, ma rimane allibito, perché non è mai successo in tutta la storia millenaria della Grecia che un mito abbia veicolato questo messaggio. Quindi sentono parlare in greco, ma di assurdità. Allora lui, per avvalorare questo, cita addirittura un versetto di un poeta che aveva operato poco distante da casa sua. Lui era nato a Tarso, in Cilicia, e cita il versetto di un poeta stoico, Aratto di Soli, che è una città oggi in parte moderna, in parte area archeologica, della Cilicia, che dà sul Mar Mediterraneo. Siamo nella zona sopra Cipro, sulla costa turca, e cita un versetto dell'inno a Zeus di Aratto, e la frase è «autu kai genos esmen», che San Gerolamo tradurrà «ipsius enim et genus sumus», anche noi infatti siamo stirpe di lui, siamo sua discendenza, in quanto creature. In poche parole è un fallimento, perché alla fine dice che questo Dio si avvicina all'uomo, a tal che ha creato il cielo, la terra e l'uomo, si fa a sua volta uomo, e Dio, a cui è intimamente legato, ne ha dato la prova risuscitandolo dai morti. È il caso di dire una caterva di assurdo. Quando sentirono parlare di resurrezione di morti, alcuni lo deridevano e altri dissero: ti sentiremo su questo un'altra volta. E così fu un fallimento. Qual è il vero significato di questo messaggio? Che il messaggio originale, che è ebraico, va conosciuto e capito solo all'interno di un'ottica ebraica. Nonostante sia espresso con la lingua greca, non è attraverso la logica greca che si capisce il messaggio, ma attraverso la logica semitica che lo sorregge. Il che è la difficoltà. Man mano che il cristianesimo poi si è spostato in Occidente, si è diffuso in greco, ma ha cominciato anche a essere tradotto in latino, perché la gente in Occidente non parlava il greco, ma parlava il latino. Per cui arrivano le prime traduzioni. E passano 300 anni. All'inizio è combattuto, è perseguitato, ci sono tanti casi di persecuzione, cioè di rimozione, tentativi ufficiali di rimozione di qualcosa di estraneo, di allotrio, visti dal punto di vista storico come la strage degli innocenti. Faccio questo, torno indietro per fare un paragone. Ma sapete quanti erano gli innocenti uccisi a Betlemme da Erode? La strage degli innocenti. Vi ricordate, avete in mente l'iconografia della strage, tutti gli affreschi, le pitture? Saranno stati 7, 8 al massimo gli innocenti uccisi da Erode. La strage degli innocenti. De mortibus persecutorum. L'era dei martiri. Questi titoli questi appellativi sono di parte cristiana, del cristianesimo ormai vincitore, e quindi di una religione che ormai si erge a religione maggioritaria e considera la sua storia, le difficoltà iniziali, ingigantendole. E credenti o non credenti accettano questa versione, che non è storica, è apologetica, è interessata. E già il tarlo della valenza civile del cristianesimo maggioritario che emerge. In poche parole, dopo 3 secoli di illiceità si arriva a Costantino. E Costantino, col cosiddetto editto di Milano del 313, che abbiamo festeggiato 3 anni fa ormai, riconosce, attenzione, il cristianesimo come religio licita. Gli dà la liceità accanto alle altre religioni diffuse e praticate nell'impero romano. Ma al tempo stesso si era reso conto che la comunità dei credenti si era così ampliata, si era così costituita, si era così organizzata da essere da esempio all'impero stesso. E quindi cominciò a favorirla, e cominciò a favorirla attraverso, ci sono sempre le donne di mezzo, sua madre, Elena, che secondo quel bel romanzo di Evelyn Waugh era figlia di un oste inglese, britannico, che Costanzo Cloro, il generale, il padre di Costantino, di cui Costanzo Cloro si era invaghito, e dopo aver avuto da lei Costantino l'aveva piantata e si era messo con altre. Ma Costantino rimarrà per sempre fedele, affezionatissimo, legato e, non dico succubo, ma tutto sommato obbediente a Elena, lo stessa, come la chiama Evelyn Waugh. Una grande donna comunque. Perché? Perché chiese al figlio e ottenne tutti i favori per andare in Palestina, sui luoghi dove Gesù era nato, vissuto, era morto e, secondo la fede, era risorto. Tanto fece, tanto disse, che scoprì, dice la tradizione, niente meno che le croci del supplizio del Golgota. E la prova le venne dal fatto che un morto risorse, messo su una di queste 3 croci di legno, a frammenti trovati appunto sull'area dove oggi si trova il Santo Sepolcro. E fu lei a patrocinare davanti al figlio la costruzione di un tempio che contenesse il sepolcro di Cristo a Gerusalemme, e un tempio che contenesse la greppia dove nacque Gesù a Betlemme. Per cui abbiamo le 2 basiliche costantiniane di Gerusalemme, del Santo Sepolcro, e della Natività a Betlemme. E ovviamente ci si mette nel IV secolo. La Chiesa celebra ancora il 14 di settembre la festa della esaltazione della Santa Croce. E qualche giorno fa, fino a prima del Concilio, il 3 di maggio, celebrava la festa della invenzione, del ritrovamento della Santa Croce. Il nostro paese conserva il ciclo più bello del ritrovamento della Santa Croce. Dove? Ad Arezzo, in San Francesco. Opera di chi? Di Piero della Francesca. Siamo ai vertici della pittura umanistica. Penso che lo conosciate tutti. Vedete che è un delitto non conoscere anche la storia dell'arte? Perché noi abbiamo un patrimonio unico al mondo. Quindi l'ignoranza della Bibbia, l'ignoranza della storia dell'arte, che è storia dell'arte nel nostro paese, prima di tutto. Costantino, editto di Milano. Si arriva al 380, alla fine del secolo, Teodosio, con l'editto di Tessalonica, capovolge completamente la situazione. Si è arrivati al punto che L'editto di Tessalonica rispetto all'editto di Milano riconoscerà come unica forma di religione dello Stato dell'Impero Romano il cristianesimo cattolico romano. Chi dissente dall'adesione al cristianesimo cattolico romano viene considerato eretico, ma l'essere eretico equivale a essere oppositore politico e come tale perseguibile a norma di legge. E voi capite che la persecuzione di fronte a questi casi di lesa maestà divina è la condanna a morte. Il rischio perlomeno è la condanna a morte. Da qui nasce tutto il dramma, per non dire la tragedia, di una religione che da d'ora in poi lentamente svolge il ruolo di religione civile. È la politicizzazione della religione. In altre parole, il cristianesimo serve all'impero come prima il paganesimo era servito all'impero e alla repubblica e alla monarchia. Cosa dice il nostro grande concittadino fiorentino Niccolò Machiavelli? Dice che, volendolo ridurre alle obbedienze civili con arti della pace, la Pax Augusta, religioni, recupero del paganesimo antico, la Pax Costantiniana, recupero del cristianesimo, o privilegio sempre più accentuato del cristianesimo, fino a Teodosio. E chi è Teodosio? Colui che Ambrogio di Milano mise alla porta. E perché lo mise alla porta? Perché Teodosio, quando a Callinico, siamo nell'attuale Mesopotamia, qualcuno osò distruggere la sinagoga degli ebrei, l'imperatore Teodosio disse: gliel'avete distrutta, adesso dovete ricostruirla. E Ambrogio reagì e disse: come dobbiamo ricostruirla? Ma chi sono costoro? Costoro negano Gesù Cristo. Quindi tu sei fuori della comunione, della comunità cristiana. Chiesa vuol dire comunità cristiana. E quindi lo mette alla porta, lo scomunica. Scomunicare vuol dire metterlo fuori della comunione condivisa. E la comunione è la fede, il rito, la morale e anche l'assunzione del pane e del vino. Non è il pane e il vino la scomunica, include anche il pane e il vino. Ma scomunicare vuol dire collocarlo fuori della condivisione della complessità dell'esperienza della fede, di cui la componente rituale è parte portante o baricentro. È chiaro? È chiaro allora il discorso? E mette sulla porta l'imperatore Ambrogio. È già il punto di partenza di un'altra esperienza che caratterizzerà il rapporto Stato e Chiesa del Medioevo, cioè la tensione fra impero e Chiesa e la lotta per le investiture. Ma perché fece questo Ambrogio? Perché era avvocato e che per prima di essere nominato vescovo di Milano era il consularis, il vicario imperiale, di tutto il nord Italia, da Torino, da Aosta, fino a Trieste. E perché non è eletto sovrintendente della comunità cristiana di Milano? Perché un buon numero della comunità cristiana di Milano aveva scelto l'arianesimo. Allora, per uscire dall'arianesimo, che era condiviso dalle donne della casa imperiale, morto Ausenzio, il vescovo ariano di Milano, la storia del bambino che grida Ambrogio vescovo fa parte della mitologia ambrosiana. Quanta mitologia c'è nel cristianesimo, e io lo debbo dire da storico. E se qualcuno di voi si scandalizza, non ha ancora capito la distinzione fra l'approccio storico e l'approccio teologico. Io non mi muovo da un versante di fede o religioso, mi muovo da un versante storico. Per cui debbo dire quello che le testimonianze storiche mi chiedono di dire. Conclusione, editto di Milano, editto di Tessalonica, e si arriva alla caduta dell'Impero Romano, 476. Con la caduta dell'Impero Romano ormai si può dire che il gioco è fatto. Ambrogio persuase il giovane 14enne Graziano a rinunciare a un titolo che l'imperatore portava da Augusto in poi, e cioè il titolo di Pontifex Maximus. di sommo pontefice, di pontefice massimo. Chi era il pontefice massimo? Era quel magistrato che coordinava, presiedeva tutti i capi dei collegi sacerdotali della religione romana, che era religione ma era anche diritto, lo capite? Era controllo tassativo di tutte le suddivisioni tribali, sociali, politiche, con tutte le implicazioni annesse. Quindi era il capo dei capi dei sacerdoti. Mutatis mutandis, quello che poteva essere il sommo sacerdote ebraico. Pontefice massimo. E Graziano rinuncia al titolo. Quando crolla l'impero, il Papa finirà lentamente per recuperare questo titolo in quanto vescovo di Roma e sommo pontefice. Chi ha cominciato a lasciarlo in sordina, senza suonare la tromba, è stato Benedetto XVI. Quando nel 2003-2004, poco prima che lui desse le dimissioni, in occasione di una festa di San Giuseppe, suo onomastico, inaugurarono dentro lo stato della città del Vaticano la 100ª fontana. Non sapevate che in Vaticano ci sono 100 fontane adesso, 100 fontane. Hanno dedicato la 100ª fontana a San Giuseppe e al Papa Benedetto XVI. Di solito si metteva hoc monumentum Benedicto XVI summo pontifici dicatum. No. C'è scritto in latino, ma è dedicato a Benedetto XVI, vescovo di Roma, che funge da successore di San Pietro. Vedete? Le cose sono cambiate. Io l'ho letto in un trafiletto dell'Osservatore Romano e l'ho anche ritagliato, l'ho tenuto, perché era il primo indizio del superamento. Quando questo Papa è apparso sul balcone appena nominato, eletto anzi, si è presentato come vescovo di Roma. E avete visto che rispetto a Benedetto XVI e a Giovanni Paolo II, a Giovanni Paolo I, a Paolo VI, a Giovanni XXIII, non ha portato la mozzetta rossa, la mantellina rossa, con la stola con San Pietro e San Paolo addosso. No, solo con la veste bianca. Sapete cosa vuol dire rinunciare alla mozzetta rossa e alla stola papale? Che cosa vi richiama il rosso? Il colore imperiale, la porpora, che non era propriamente rossa ma era violacea, la mozzetta di seta rossa o di velluto rosso listata di ermellino bianco, compreso il camauro che l'ultimo a portare è stato Papa Giovanni XXIII, era il residuo di una potestas assoluta di derivazione pre-cristiana imperiale romana. Bisogna avere gli occhi attenti e conoscere la storia, e soprattutto i particolari della storia, e della storia della Chiesa, e della storia del cristianesimo, e della storia antica dell'impero. Vedete che non porta mai la mozzetta rossa questo Papa, va in giro con la veste, come un semplice prete che porta la veste nera. Vi siete accorti? E si presenta come vescovo di Roma. Cioè è in atto un cambiamento che finalmente, dopo i 40 anni di frigorifero, di ibernazione del Vaticano II, per modo di dire, esagero per far capire questi passaggi, si è arrivati a riprendere in mano seriamente. E dato che lui non è uno che viveva a Roma, non è un europeo, non è un curiale, ma è figlio di immigrati, per di più in Argentina. Un amico mi ha detto che gli argentini hanno la caratteristica di essere italiani, ma si credono degli americani. È vero, ma questo Papa pare che non rispetti questa battuta. È chiaro? Non la rispetta, perché i fatti dimostrano l'opposto. Lui si ritiene il vescovo di Roma. È forse più figlio di immigrati piemontesi in Sud America che non un argentino che si crede un americano. E quindi ha sfatato anche questo mito, il mito di una supremazia che è in declino, ma che noi non vedremo nel suo esaurirsi, perché i cicli storici sono lentissimi e noi, se camperemo al massimo, camperemo 90 anni, 100 anni, ma è l'eccezione che conferma la regola, dei 60, 70, 80. E si arriva poi al 529. mi avvio alla conclusione. Cos'è il 529? È una data che in Oriente segna la chiusura della scuola d'Atene da parte di Giustiniano. Vuol dire che il paganesimo culturale, intellettuale, filosofico, scientifico è chiuso per sempre. Ma è l'anno in cui a Monte Cassino Benedetto da Norcia fonda il primo cenobio monastico con una regola definitiva, dopo esperienze portate avanti da 100-150 anni. Chi di voi è stato in Costa Azzurra e ha frequentato l'ambiente di Nizza o di Cannes saprà che di fronte a Cannes ci sono le isole di Lerin, l'île de Sainte-Marguerite e l'île de Saint-Honorat. L'île de Saint-Honorat si chiama così perché Onorato fu un monaco che nel 404, più di 70 anni prima della caduta dell'impero, fondò uno dei monasteri cenobi più antichi di Occidente, con l'influsso che arrivava dalla Siria, dall'Egitto e dalla Cappadocia. E l'isola di Laren è ancora oggi interamente abitata da monaci, non più benedettini, ma cistercensi. E la si può visitare in mezza giornata, facendo il giro a piedi in una pinetta bellissima, poi andando a rinfrescarsi nel monastero, nella foresteria, a prendere una bibita, mentre nell'isola precedente di Sainte-Marguerite c'è un'altra storia. E ci si impiega mezz'ora di aliscafo dalla Croisette, praticamente dal porticciolo che è accanto alla Croisette a Caen. Benedetto da Norcia fonderà nel 529, quindi più di un secolo dopo, ma ormai è la fondazione definitiva. Se l'Europa sarà cristiana, e parlo dell'Europa centro-settentrionale, non dell'Europa latina, lo si deve al monachesimo benedettino. Portoghesi, spagnoli, francesi, italiani, dalmati, quella che è oggi la Croazia, austriaci, svizzeri, ungheresi però della Pannonia, del territorio che sta sulla riva destra del Danubio, sono stati romanizzati, latinizzati da Roma Impero e hanno ricevuto il cristianesimo quando Roma era la capitale dell'impero. Quindi sono popoli rimasti fedeli a Roma fino al crollo dell'impero e fedeli a Roma cristiano-cattolica, cioè al Papa una volta caduto l'impero. Gli altri popoli al di là delle Alpi, quindi parte del nord della Francia, l'Inghilterra, l'Olanda, il Belgio, la Germania, e la Svezia, eccetera, ricevettero il cristianesimo attraverso i monaci benedettini. Per cui il cristianesimo mitteleuropeo, se è cattolico, è di fondazione benedettina e fedele a Roma. Ma questo mondo non è stato né romanizzato né latinizzato. Quel po' di latino che ha ricevuto l'ha ricevuto non da Roma, capitale dell'impero, Caput Mundi, ma dalla Roma, sede del Vescovo di Roma, dal Papa. Per cui non ha avuto il tempo di maturare una fedeltà a Roma imperiale e nessuno di loro è diventato cittadino romano. Questa è una delle cause remote per cui molti cristiani mitteleuropei e molte chiese della Mitteleuropa, volendo la riforma che Roma ritardava ad attuare, hanno fatto la riforma prima di Roma, senza Roma e contro Roma. L'anno prossimo celebreremo i 500 anni della riforma luterana che nel 1517 il monaco agostiniano Martino Lutero, nato, formatosi nella comunione cattolico-romana, decise di correggere, visto gli indugi secolari, erano dai tempi di San Francesco che si chiedeva la riforma, e lui la fece prima di Roma, senza Roma, ma ovviamente anche contro Roma. Gli esiti li abbiamo ancora sotto gli occhi. Voi capite che ricomporre un'unità in questi casi è un'impresa improba. Però l'anno prossimo cattolici e riformati, protestanti, luterani, anglicani, tutti i cristiani d'Europa celebreranno solennemente la riforma voluta dal monaco agostiniano Martin Lutero. E questo è il punto d'arrivo. L'ultimo riferimento è un'altra data, e poi concludo davvero perché stasera ho fatto tardi, è la conversione della Rus, 989. Se voi ricordate, nel 1989, qualche anno fa, c'era ancora l'Unione Sovietica, c'era ancora il comunismo guidato dall'ultimo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Mikhail Sergeevich Gorbaciov. Ebbene, questo capo di Stato ha celebrato solennemente il millenario della cristianizzazione della Rus, e dobbiamo scendere in Ucraina, perché la principessa Olga e il nipote Vladimiro, lo dico in italiano, decisero di convertirsi al cristianesimo. E lo fecero non secondo la ritualità latina e romana, ma secondo la ritualità greca e bizantina. Per cui il cristianesimo bizantino, di stile di rito bizantino, caratterizzerà da allora in poi tutto il cristianesimo definito ortodosso, come lo è da sempre il cristianesimo greco-bizantino. Ma se voi riflettete sulla storia del cristianesimo in Occidente e in Oriente, vedete che il cristianesimo ha svolto il ruolo che prima il paganesimo giocava in questi contesti storico-culturali. Per cui, in Occidente, dissolta l'autorità imperiale, mi cerchi il Pallio e poi il Triregno, per favore, dissolta l'autorità imperiale e frammentatosi il potere politico, è stato posto al centro il principio della libertas ecclesiae, della libertà della Chiesa, con la distinzione tra sfera politica e sfera religiosa. Ma qui vedete un affresco con il grande Papa Innocenzo III, lotario dei conti di segno, un grande giurista, un grande canonista. Vedete che il Papa porta il pallio adesso, quella specie di stola messa con le croci, che all'inizio del suo pontificato, anche Benedetto XVI, vado a cercare il primo Benedetto XVI, ecco, lo ingrandisco un po', vedete che Benedetto XVI ha reintrodotto, e non ha avuto successo perché è scomodo, cade dalle spalle, appena ci si muove per qualche gesto liturgico, per qualche benedizione, se non è puntato, cade. E questo è indecoroso per il Papa, per cui i cerimonieri pontifici hanno deciso e hanno convinto il Papa di sbarazzarsene e ha recuperato il pallio di tradizione. Questo è il pallio che anche questo Papa ha recuperato e che portava anche Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII, Paolo VI e che portano tutti gli arcivescovi. Cerchi per favore... ancora pallio, cerchi pallio del cardinale Martini, per esempio, cardinale Martini pallio, comparirà una fotografia del cardinale Martini col pallio, perché solo gli arcivescovi metropoliti lo portano, non i vescovi. Il vescovo di Verona, non essendo metropolita, chi lo porta nel Veneto? L'unico a portarlo nel Veneto chi sarà? Brava, il patriarca di Venezia. Metta questo, sì, ingrandisco questo. Ecco, questo è l'esempio del Papa che impone il pallio. Vedete che porta il pallio, il secondo tipo, non quello di Benedetto XVI, prima maniera, o di Innocenzo III, ma porta il pallio recuperato e lo impone fino all'anno scorso. Attenzione, ha cambiato anche questa regola il Papa. Fino all'anno scorso, questi palli che sono di lana. Questo è il cardinale Scola. Ecco, il cardinale Scola, l'arcivescovo di Milano, porta il paglio, vedete? Però lo porta sulla mozzetta rossa da cardinale, non sull'abito, liturgico. Fino all'anno scorso, questi palli erano confezionati con lana degli agnelli offerti al Papa ogni anno il 21 gennaio, festa di Sant'Agnese. Venivano allevati, crescevano, li tosavano in continuazione, man mano che crescevano, e con l'accumulo di questa lana, le suore, non so quali quale ordine a Roma, confezionavano i palli, inserendo le croci nere. Il 29 giugno di ogni anno, il Papa, in San Pietro, nella Eucaristia Pontificale della festa di San Pietro e Paolo, 29 di giugno, imponeva, come abbiamo visto in questa fotografia, ingrandisca, il paglio a tutti gli arcivescovi nominati, poniamo, dal primo giugno dell'anno fino al primo giugno dell'anno precedente. Tutti gli arcivescovi nominati, cattolico-romani, nominati nel monte, ricevono il paglio. Dalla fine dell'anno scorso il Papa ha cambiato le regole, basta. Il Papa non impone più il paglio. Lo fa arrivare attraverso i nunzi pontifici agli arcivescovi dei vari paesi nominati tali nell'anno precedente. Per cui il nunzio glielo impone in una cerimonia senza scomodarli, farli venire a Roma. Perché farli venire a Roma voleva dire far compiere al Papa un rito di ascendenza politica e di imposizione di un segno liturgico che aveva una valenza non solo liturgica ma anche politica, perché è segno di giurisdizione su una pluralità di diocesi. L'arcivescovo governa un insieme di diocesi ed è arcivescovo in quanto tale, che corrisponde a una magistratura dell'impero sostituita da una magistratura romana. Lo capite? Bisogna conoscere la storia dell'impero, bisogna conoscere la storia del cristianesimo e della Chiesa. Sta lentamente distaccando la Chiesa da tutte quelle superfetazioni che l'hanno ridotta a questo livello, a questo stato. Chi reagisce? E reagiscono quelli che vanno a Santa Toscana a sentire la messa in latino. Cioè i reazionari, i tradizionalisti, i talebani cattolici, i gruppi, i movimenti, certi movimenti che ufficialmente si inchinano al Papa, ma sui loro giornaletti, sulle loro riviste e tra di loro, se potessero mandarlo al creatore, no, faccio il nome di un giornalista toscano di origine che sta combattendo il Papa da quando l'hanno eletto. È una vergogna. E appartiene a uno dei movimenti più in, come si direbbe. È una vergogna. Avete capito allora il ruolo della religione civile? Quindi, da quando, e siamo già nell'alto Medioevo, si proclama il principio della libertas ecclesiae, si distingue la sfera politica e la sfera religiosa, ma il Papa finisce per, piaccia o non piaccia, supplire la vacanza di un potere politico come quello dell'imperatore e se lo assomma partendo dal titolo Pontefice Massimo. E finisce per, appellandosi alla donazione di Costantino, per essere anche capo politico di un territorio. Nasce dai giardini del Laterano, dal Lazio, dall'Italia centrale, da quello che diventerà ormai lo Stato della Chiesa, lo Stato Pontificio, che crollerà il 20 settembre 1870. E la Francia aveva promesso aiuto, c'erano i soldati francesi a Civitavecchia, ma non si sono mossi. Si erano messi d'accordo Cavour, l'imperatore di Francia, persino gli inglesi erano d'accordo. E nonostante le giuste rivendicazioni del Papa, perché a un certo punto gli hanno tolto lo Stato. Ma la storia andava in un'altra direzione. E l'unità d'Italia è stata fatta nonostante la forte opposizione della Chiesa che aveva uno Stato da difendere. Ma c'è da dire che molti ecclesiastici ormai avevano fatto una scelta unitaria. Come hanno fatto una scelta antidittatoriale durante il ventennio. Molti ecclesiastici, e l'hanno pagata anche con la vita durante gli ultimi anni, soprattutto durante la Resistenza. Quindi vedete, la storia è molto complessa, anche se l'ufficialità ha fatto delle scelte molto orientate politicamente. Quindi, piaccia o non piaccia, bisogna fare i conti con le implicazioni politiche della religione. E noi italiani l'abbiamo scontata sulla nostra pelle, perché abbiamo dovuto aspettare il 1870 per unificare politicamente il nostro paese. Lo so che questo discorso non piace ai guelfi o ai neoguelfi o ai talebani cattolici, ma avete capito che io non sto dalla parte dei talebani cattolici. Penso di essere un onesto e serio democratico e che rispetto la libertas ecclesia. E quindi nasce il feudalesimo e la lotta per le investiture da parte dei due poteri. Ti investo io, ti investo. Porto un esempio per tutti. Perché il Paglio ve l'ho mostrato? Perché nel 1700 un monaco benedettino di Parma, nominato bibliotecario della biblioteca estense dei duchi di Modena, Benedetto Bacchini, lavorando sui codici, sui materiali d'archivio, trovò il manoscritto del Liber Pontificalis di Agnello Ravennate, un presbitero di Ravenna che aveva scritto un po' la storia, no? I riti, i cerimoniali della chiesa di Ravenna. La chiesa di Ravenna è stata la sede ultima dell'impero romano. Quando crolla l'impero romano nel 476, la capitale dell'impero è Ravenna. Roma, Milano, Ravenna. L'ho accennato prima. L'arcivescovo di Ravenna porta il Paglio. È arcivescovo? Ma chi gli ha imposto il Paglio all'arcivescovo di Ravenna? L'imperatore cristiano prima che crollasse l'impero. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il privilegio del Paglio e quindi il diritto di governo di una serie di diocesi ha una valenza politica sancita dall'impero, non dalla Chiesa. Benedetto Bacchini ha preparato l'edizione critica, non l'ha potuto pubblicare. Gli hanno fatto dimettere da prefetto della biblioteca classense e sapete chi fu Bacchini? Fu amico e maestro di un certo Ludovico Antonio Muratori e di un certo marchese Scipione Maffei. Con la differenza che Muratori e Maffei si occuparono di cose laiche ed ebbero successo nella misura in cui facevano una storia che interessava a tutti e che tutti conosciamo. Il povero Bacchini, facendo la storia della Chiesa o di cose particolari all'interno della Chiesa, da quel momento entrò nel dimenticatoio. Ma si può dire il primo grande storiografo moderno che, lavorando sugli archivi, progetta, e infatti chi ha fruttato questo metodo di Bacchini? Ha fruttato a Muratori, ha fruttato a Maffei. E mi piace dirlo in questa sede e in questa città, perché Maffei è una gloria di Verona e dell'Italia, come lo è Ludovico Antonio Muratori per Modena e per l'Italia. Ma lo è stato anche Benedetto Bacchini. E ha studiato proprio questo problema del Paglio. Abbiamo visto cos'è. Il triregno. Cos'è il triregno? È la corona che portava il Papa con tre corone sovrapposte. Triregno. Quando... Vi ricordate quando clicchi, questo è il triregno regalato da un gruppo di bavaresi a Benedetto XVI, che ovviamente non ha mai portato. Ecco, no, clicchi Paglio di Paolo VI, che è l'ultimo. Il Paglio di Paolo VI è stato regalato al già arcivescovo di Milano, dalla città di Milano. Paolo VI l'ha indossato solo il giorno dell'incoronazione. E poi non l'ha più indossato. È chiaro? Tiara di Paolo VI. Sapete che fine ha fatto? L'ha messo in vendita a un prezzo molto alto. Eccolo, ne ingigantisco uno. C'è una corona alla base e tre cerchi sovrapposti sulla tiara. Quello è lo stemma. Ecco, metta più in luce che può la tiara. Questa è la tiara di Paolo VI. Vedete, sulla corona d'inizio si impostano tre corone, che sono insomma tre filettature con delle schegge di pietre preziose. Quando mettevano la tiara in testa al Papa, il cardinale officiante, e lo hanno ripetuto queste parole che io adesso vi leggo, le ha ripetute anche nel giugno del 1963, le ultime ad essere pronunciate, perché dopo Paolo VI nessun papa ha messo più la tiara, ma la mitra. Accipe tiaram tribus coronis ornatam. Guardate, intanto che io leggo, guardate la tiara. Ricevi la tiara ornata di tre corone. Et scias, e sappi, te esse patrem principum et regum, e sappi che tu sei il padre dei principi e dei re. Rectorem orbis, governatore rettore del mondo. Del mondo, rectorem orbis. Il Papa dà la benedizione urbi alla città, et orbi al mondo. Lo capite a che punto ci arriviamo? Ecco perché a un certo punto Paolo VI ha detto basta, e gli altri non hanno fatto una piega. Per cui tutte queste cose, rimpiante dei talebani, che piangono e vanno a Santa Toscana o in qualche altra chiesa, a sentire ancora il fascino del latino, che non capiscono. E io sto leggendo una formula in latino, guarda caso. Rectore morbis, in terra vicarium salvatoris nostri Gesù Cristi. Quando sentite più parlare del Papa vicario, Santa Caterina lo chiamava il dolce Cristo in terra. Se leggete le lettere di Caterina da Siena in volgare, ne ho scritte tantissime, quando si rivolge al Papa, si rivolge a lui come o dolce Cristo in terra, Caterina da Siena, ma siamo nel 300, con questo bel toscano senese. E alla fine, qui est, allora ricevi questa tiara, perché e sappi che tu sei padre e principe dei re, reggitore del mondo, in terra vicario del nostro Salvatore Gesù Cristo, cui est honor et gloria in secula seculorum, a cui è onore e gloria nei secoli dei secoli. Questa era la formula che recitava lentamente mentre gliela metteva sulla testa. Una formula analoga, ma in inglese, lo ha recitato il dottor Fisher, arcivescovo di Canterbury, quando nell'abbazia di Westminster ha imposto le tre corone all'attuale regina Elisabetta II, ormai novantenne. Io ero un bambino, era arrivata da poco la televisione nel nostro paese, ero in casa di mia nonna e ho assistito alla cerimonia, era in diretta, dell'incoronazione, e la unsero come se gli facessero la cresima e poi l'han bendata. Ed era l'arcivescovo di York che presentava all'arcivescovo di Canterbury, che allora era il dottor Fisher, su un cuscino e l'arcivescovo di York sarebbe stato il prossimo dottor Ramsay, che fu l'arcivescovo di Canterbury dopo il dottor Fisher. E Elisabetta era seduta sul trono ligneo di Sant'Edoardo il Confessore, conservata nel tesoro dell'abbazia di Westminster a Londra. E io ringrazio la sorte che ho avuto l'opportunità di vedere queste cose con i miei occhi, per cui non parlo di cose a vanvera, ma parlo di una tradizione secolare, ma di una religione che ha svolto un ruolo civile, cioè, e soprattutto politico, culturale, di prim'ordine. Ecco le radici cristiane dell'Europa. Ma perché non vogliono mettere i riferimenti alle radici cristiane dell'Europa nella Carta Costituzionale? E non c'è. E non è ancora sistemata questa benedetta Costituzione. Per non far dei passi indietro e di rischiare di ricadere nel gioco della religione civile. Ma questa è una scelta laica, laicistica, anticlericale. No, signori. È una scelta aperta al futuro e in una prospettiva di libertà e di democrazia e di pluralismo religioso. Ma dato che non tutti sono ancora convinti, ci sono ancora degli interessi, ci sono ancora dei freni, ecco che la Costituzione è ancora in gestazione. E noi viviamo questo disagio, da italiani ma anche da europei. Ecco, ho cercato una parola, poi finisco davvero, l'Oriente. Bisanzio, Stato e Chiesa sono invece concepiti come due organi di un organismo unitario, bilanciato in un rapporto che potremmo definire sinfonico. Si parla anche di cesaropapismo. Tale ruolo archetipico si è poi trasfuso, radicandosi, negli universi culturali che dipendono da Bisanzio. E non per niente il riferimento ideologico atto a plasmare delle culture religiose, delle culture politiche, il più evidente è proprio quello russo.
La storia della Russia, della sua conversione, esprime dialetticamente l'esemplarità di tale modello. Se oggi, caduto il comunismo, che si era strutturato a sua volta in una forma sui generis di zarismo, un zarismo spurio, ma pur sempre una forma autocratica e dittatoriale, più o meno gestita a livello plurale, finché si eliminavano. Ricordate quando Khrushchev venne esautorato? La troica, Kosygin, Podgorny, Brezhnev, finché salta il vecchio Podgorny, se ne va Kosygin e rimane il rimbambito e ubriaco Brezhnev a condurre la situazione. Finché ci sarà un altro un moderatore che era l'ideologo del partito, e poi salterà fuori ormai la situazione era ingovernabile, Gorbaciov. Ma siamo alla conclusione. E poi con un altro colpo di mano, chi oggi governa l'Unione Sovietica. 3 anni fa ero con mia sorella ad Atene a passare il Natale. Pioveva, non uscimmo dopo cena, rientrammo in albergo e si aprì la televisione. Era il 6 di gennaio, che corrisponde al Natale per gli ortodossi. E mia sorella si sintonizzò sulla Russia, trasmettevano in diretta la messa di Natale dalla cattedrale di Mosca. Sapete chi celebrava? L'attuale patriarca. Ma sapete chi era presente in prima fila? L'attuale presidente con la moglie. E poi passarono a Leningrado. Nella cattedrale di Leningrado, celebrava il metropolita di Leningrado, sapete chi c'era in prima fila? Un certo signor Medvedev con la moglie. Se il Papa ha potuto incontrare il patriarca Cirillo, è perché è il patriarca Cirillo che ha proposto al Papa, d'accordo col Cremlino, di vedersi a Cuba. Il che non vuol dire che il Cremlino è succubo del patriarca, o che il patriarca sia totalmente succubo, ma si è creato quel cospirare sinfonico che non è mai cessato in Unione Sovietica. E io vi confesso, l'ho scritto in una risposta in cui mi si diceva che un certo capo della Turchia sta chiudendo le chiese per eliminarle, ma questo è un dittatore, come tutti gli orientali, non hanno mai conosciuto la democrazia e la libertà. A partire dai russi, e mi spiace che la persona a cui ho risposto mi ha più volte invitato ad andare in Russia a conoscere quello che è l'universo slavo, che io non ho avuto l'opportunità, anche per certi pregiudizi, di conoscere. Ma uno dei pregiudizi, se volete, è proprio questa autocrazia opprimente. E mi vengono in mente le parole di Alfieri, che definiva la Prussia, l'universal caserma prussiana, e Caterina II, zarina di tutte le Russie, la Clitennestra filosofessa, amica di Voltaire, e fece morire di freddo Voltaire dopo averlo invitato a Leningrado. Ecco, questa è un po' in sintesi, e ho esagerato, io vi chiedo perdono della vostra pazienza, è questa la religione civile che noi in Occidente conosciamo, Oriente e Occidente, e purtroppo a giocare questo ruolo è stata una religione che si chiama cristianesimo cattolico romano o cristianesimo ortodosso. Grazie della vostra pazienza. Non penso che ci sia. Se qualcuno vuole fare una domanda, io sono disponibile, però non voglio approfittare della vostra pazienza.
Basta, lo chiude. Grazie. Complimenti.
No, non faccio complimenti. Dica se deve.
Vorrei soltanto fare alcune puntualizzazioni di ordine storico. Augusto è divus, cioè divino, ma già Domiziano è divus et deus, sì, sulle monete,
sì,
e quindi sono maturi i tempi per la divinizzazione di Gesù secondo gli ariani, verranno dopo gli ariani. Il censimento a cui fa riferimento Luca,
io ti direi di formulare la domanda, di non farmi contesto,
una domanda
è tardi,
sì, non ritiene che prima di Lutero, per l'evangelizzazione dell'area germanica, un altro libro tradotto ingoto da Vulfila, sì, abbia avuto grande importanza, dimenticato perché è ariano, ovviamente.
Certo. Ma cos'era una puntualizzazione?
Cosa pensa dell'oblio in cui è caduta una delle più grandi?
Quello che lei dice dal punto di vista religioso, storico, è studiato, però rientra nella marginalità, probabilmente per la sottolineatura che lei ha appunto esposto, cioè la scelta ereticale. Mentre è studiato bene a livello linguistico, a livello glottologico. Io posso dire di aver studiato di più Ulfila, la figura, il ruolo di Ulfila della traduzione e del gotico, in glottologia, che non all'interno di varie storie. Chiaramente questo è molto più vicino agli interessi mitteleuropei che non agli interessi di tradizione latina. Ma vede che già l'arianesimo e il fatto che io prima ho esplicitato della mancata romanizzazione, della mancata latinizzazione, rientrano in quelle concause remote della diversificazione delle confessioni cristiane in Europa e soprattutto della riforma, che era legittima, richiesta, attesa. Francesco d'Assisi c'è cascato, perché lui ha chiesto che di vivere del proprio lavoro, non gliel'hanno concesso, hanno clericalizzato l'ordine dei frati minori. Cioè chi si fa frate deve farsi prete, nella misura in cui si fa prete cade sotto il controllo del diritto canonico e quindi della curia romana o dei vescovi locali. È difficile cambiare, perché ci sono degli interessi che sono degli interessi storici, degli interessi politici da leggere poi nel caso particolare. Questo purtroppo una certa tradizione bigotta o clericale o talebana non lo vuole ammettere e tantomeno accettare. Più chiaro di così cosa volete che vi dica? So che di essere attaccato facilmente da qualcuno che anche in questa città si schiera da queste parti. A me non importa, perché io mi sento da storico e anche da credente, se volete, e lo dico in pubblico, tranquillo in coscienza. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Vuol polemizzare con me? Mi invitate a cena, o a pranzo, o a colazione, secondo il caso.
No, polemizzare, no, per carità.
Come?
No, polemizzare, no. Professore, scusi, in questi giorni ho letto che Crestos sì, può aver tratto origine, non so chi l'ha sostenuto, che significava il Messia buono, il Cristo il buono, non tanto Cristo il Messia.
Sì, può essere anche un aggettivo greco che ha questa valenza etica positiva, è vero, ma la tradizione maggioritaria legge in Cresto la mancata percezione e trascrizione della grecizzazione del termine ebraico.
E questo è il dato storico.
Sì.
E un'altra cosa, c'è un cristianesimo all'inizio, noi studiamo e sappiamo tutto quello che viene verso l'Occidente, ma c'è una Francia che va verso l'Asia, verso,
certo,
l'India,
certo.
Fine ha fatto
il cristianesimo di San Bartolomeo, ad esempio, il cristianesimo di Tommaso,
ma era più puro
rispetto
a quello
malabarico, il cristianesimo malankarita, cioè il cristianesimo arriva in Persia, arriva in India.
Sì.
È una ricerca che va affrontata,
dire,
in quanto tale. Inserirla adesso ci scombussola un po' il piano in cui noi ci siamo situati, almeno sui temi che ho proposto di trattare.
Se per caso avesse questo filone aveva una radice più pura rispetto a quello che poi si è diventata civile.
No, aveva un legame più stretto con il cristianesimo siriaco. Non più puro o meno puro. Ecco, il cristianesimo siriaco è la prima espressione, in quanto lingua semitica, molto vicina all'aramaico, della tradizione sorgiva del cristianesimo stesso, perché Gesù e il popolo parlava
aramaico. E dall'aramaico che poi si arriva alla scrittura, dalla tradizione alla scrittura. E la scrittura dell'aramaico è sostanzialmente il siriaco, che è la lingua di grandi cristiani e di grandi padri della Chiesa. E faccio solo un nome per tutti, Efrem Siro. Tutti gli inni di Efrem Siro, che hanno condizionato soprattutto l'innologia bizantina successiva, appartengono a una tradizione che è quella del cristianesimo più antico. Quando io nel 93 feci un viaggio bellissimo in Siria, andammo una sera di ottobre a Malula, a 1000 metri. Pioveva, ma entrammo in questa chiesa dove si celebrava la liturgia ancora in aramaico. Lo capisce? Che è la lingua siriaca, la tradizione siriaca. E i manoscritti siriaci stanno accanto ad altre tradizioni religiose. A Venezia, ad esempio, nell'isola di San Lazzaro, vive la diaspora armena. L'armeno è una lingua che entra nella storia perché? Perché quando il cristianesimo viene portato da San Gregorio Illuminatore agli armeni, c'è la necessità, come laddove arriva il cristianesimo, di avere un testo scritto della Bibbia, perché il testo scritto della Bibbia nella lingua locale ha duplice finalità: è il libro del rito, della liturgia, da cui si estrae le formule liturgiche, ed è il libro su cui si studia il messaggio per estrarne la dottrina che va messa in atto secondo i modelli culturali. Il problema ermeneutico dell'inculturazione del messaggio, e quindi nasce la lingua e la letteratura copta col cristianesimo egiziano, nasce la lingua e la letteratura siriaca in Siria e in Mesopotamia, nasce la lingua e la letteratura armena, la lingua e la letteratura georgiana, la lingua e la letteratura russa. Lo capisce? Quindi il cristianesimo è stato a sua volta causa della storicizzazione di tradizioni culturali preistoriche in quanto prealfabete. Conoscete tutti Le Sac du Printemps di Stravinsky, dato la prima volta a Parigi nel 1913. Fu uno scandalo. Ma in che cosa consisteva lo scandalo? Nel fatto che Stravinsky si ispirò alle danze della tradizione folclorica russa pre-cristiana, e quindi con dei ricordi in parte suoi, frutto della sua creatività, ma come ha fatto per esempio Béla Bartók o Zsoltán Kodály in Ungheria, con la tradizione ungherese. Pensate alle famose danze, no? Poi riviste e rimodellate da Brahms, no? Nelle danze ungheresi. Ecco, Béla Bartók fa quello che hanno fatto, ad esempio, culturalmente parlando, il gruppo dei cinque, cui Rimsky-Korsakov, Borodin, Mussorgsky, pensi il principe Ibor, cioè quel recupero della tradizione nazionale. Allora, la tradizione nazionale a cui si rifanno i cinque fra 8 e 900, e a cui si rifà uno Stravinsky con Le Sac du Printemps all'inizio del 900, è un rifarsi alle tradizioni ancestrali, arcaiche della Russia pre-cristiana, di prima del battesimo di Vladimiro di Kiev e di Olga di Kiev. Non so se rendo l'idea. Allora, lo stesso cristianesimo russo poi finisce per esprimersi nella lingua slava, sotto l'influsso greco-bizantino, ma gli esiti non sono più né greci-bizantini, né tantomeno la copia o la fotocopia della tradizione pagana precedente al cristianesimo. Ma quante componenti entrano, lo capisce? È così in Egitto, il copto, gli armeni, ma è il cristianesimo che ha obbligato a mettere per iscritto la Bibbia, e si impegnarono in prima persona coloro che, pur venendo dall'ambiente bizantino, cioè greco, Cirillo e Metodio, utilizzando l'alfabeto greco, crearono l'alfabeto per mettere in iscritto lo staroslavo, cioè l'antico slavo, che è il russo di oggi. Capisci allora l'impulso civilizzatore del cristianesimo? Allora, in Occidente, quando arriva il cristianesimo, trova, non dico la pappa fatta, ma trova già due modelli culturali raffinatissimi, quello greco e quello latino. Quello che purtroppo è successo di eccessivo è la sottolineatura dell'apporto greco, ma soprattutto latino, per noi occidentali. Poi ci lasciamo. Pensate alla raffigurazione del mistero dell'incarnazione, morte e risurrezione. In Occidente l'incarnazione è il bambino che appare a Natale e l'uomo maturo che muore crocifisso, e i crocifissi. Quindi la sottolineatura della fisicità, della corporalità di Dio. E qui c'è tutto dietro il patrimonio romano, sociale, politico, giuridico. Il crocifisso è quasi assente nel cristianesimo ortodosso orientale. Prevale la risurrezione, l'anastasis, le icone, è vero o no? Dove il fondo oro proietta in una dimensione metafisica, è la risurrezione, è Dio, è il prevalere dell'uomo indiato. Qui è l'uomo che nasce, che vagisce, che cresce, che si compromette, che si attira la croce, che viene inchiodato, che versa il sangue, che viene esibito crocifisso. È l'umanità. Noi celebriamo la nostra festa occidentale più importante, purtroppo, invece della Pasqua, è il Natale. Natale domina il nostro Gesù Cristo, cioè la nascita nell'umanità di Dio. L'Oriente celebra di più l'Epifania, la manifestazione del Dio venerato dai magi che portano i doni in questo bambinello che è Dio, e la Madonna è seduta in trono come una regina. Vede la differenza? La filosofia greca, la sapienza orientale, condiziona persino lo storicizzarsi e l'inculturarsi del cristianesimo. Noi da occidentali dovremmo celebrare anche la Pasqua, e no, insistiamo ancora di più sul Natale. Ma è la Pasqua, e infatti sia Occidente e Oriente è la Pasqua la festa, ma per gli orientali è... Ad esempio una festa che da noi è quasi ignorata, la trasfigurazione. Mentre il cristianesimo orientale, il 6 di agosto, sapete dove si celebra bene la trasfigurazione? Nel monastero di Bose, che è una novità dopo il concilio. Tra l'altro anche il monastero è promiscuo, ci sono monaci e monache che vivono insieme, il che non vuol dire che succedano pastette, ma è un'altra prospettiva. E la loro festa più importante è la trasfigurazione, che si rifà alla trasfigurazione sul Tabor, che è l'uomo che è anche Dio, che anticipa la sua risurrezione, ma rimane uomo. E quindi è un tentativo di dialogo fra l'Occidente dell'uomo e l'Oriente del Dio nella trasfigurazione. Ecco, è il tentativo di mediazione che il monastero di Bose e l'ermeneutica di questo monastero cristiano, cattolico, ma anche riformato, perché convivono ortodossi, protestanti e riformati, e cattolici. E quindi, vedete, questa festa è un po' il sigillo del dialogo, della mediazione. Vedete come bisogna andare a cogliere quello che sta succedendo sotto i nostri occhi, nei nostri giorni.
Grazie.
C'è ancora qualcosa? No, ci salutiamo. Bene, buonanotte e arrivederci.